Allora, buonasera a tutti, ringraziamo a nome del Tempio di Utili tutte le persone che sono intervenute. Non aspettavamo una tale presenza e ciò ci fa moltissimo piacere. Ringraziamo anche tutti quelli che ci hanno aiutato a preparare questa serata e naturalmente Rav Della Rocca, che parlerà dopo. A nome della comunità invito Alberto Foa a dire due parole, visto grazie. Che ha partecipato all'organizzazione.
Grazie mille. Grazie, veramente due parole. Buonasera a tutti. Meglio accenderlo. Buonasera a tutti, Shanatova. Siamo molto contenti di avere qui stasera Rav Della Rocca e ovviamente anche la presenza di Rav Arbib, che ci onora della sua presenza. Rav Della Rocca è stato per tanti anni rabbino capo a Venezia, in questo momento è il direttore del Dipartimento di Cultura Ebraica a Lucei, collabora con la nostra comunità, in particolare col rabbinato nel settore istruzione e formazione già dall'anno scorso, in un corso per famiglie che è stato particolarmente seguito e particolarmente apprezzato. Stasera, a metà strada fra Rosh Hashanah e Kippur, ci farà una lezione. Stiamo cercando anche di concerto con Rav Arbib di aumentare, incrementare la presenza di Rav Della Rocca qui a Milano. E quindi ci auguriamo che questo nostro sforzo alla fine sarà coronato di successo. Grazie ancora a tutti e buona serata.
Il tema di questa serata è il senso di colpa a Kippur. Io ringrazio Rav Della Rocca di aver scelto questo tema perché è un tema secondo me importantissimo, tanto nella religione ebraica quanto in tutte le religioni, anzi secondo me diciamo che è un tema cardine che governa tutti gli aspetti sociali delle religioni e che in molti casi, anche nel passato, ha dato un grandissimo potere a quella che è, diciamo così, la casta clericale. Come tutto nell'ebraismo, l'approccio a questo argomento è complesso e sicuramente singolare. Io volevo citare solo un fatto, secondo me molto importante, che in ebraico, in genere, il termine peccato non viene quasi mai utilizzato. Esiste, ma diciamo che è utilizzato solo in due casi. Nella maggior parte dei casi si usa il termine trasgressione e non peccato. Tra peccato e trasgressione esiste una differenza fondamentale. Il peccato è un qualcosa di indelebile, che diventa parte della persona. La trasgressione è un qualcosa di recuperabile, che si può sempre correggere. E io credo che questo sia uno degli aspetti caratteristici dell'approccio ebraico, sia per quello che è l'approccio religioso, sia che per quello che è l'approccio laico, che ha dato al popolo ebraico una sorta di idealismo che ci ha accompagnato in migliaia d'anni. Mi piace citare il fatto che l'ebraico è l'unica lingua nella storia del mondo che è stata una lingua morta per 2000 anni, o perlomeno è stata così considerata, e poi è rinata. Non esistono altri casi al mondo di lingue che sono rinate. Tantomeno esistono esempi nella storia del mondo di stati che sono rinati dopo 2000 anni. E credo che questo derivi direttamente dal nostro approccio verso la colpa e verso il senso di colpa. Infine, sicuramente questo è il momento giusto per trattare di questo argomento, perché siamo esattamente in mezzo al processo che parte con Rosh Hashanah, con diciamo Nitzavim, con la parasha di Nitzavim, dove abbiamo il Brit Nitzavim, e si conclude con Shabbat Bereshit, quindi con l'inizio della Torah. Uno degli aspetti molto anche qui importanti è che stranamente alla fine di tutto questo processo di, diciamo così, di purificazione, noi ci troviamo davanti alla parasha di Bereshit, che racconta del peccato originale. Questo sembrerebbe una cosa estremamente deludente, estremamente deprimente. E, tuttavia, anche rispetto al peccato originale, l'approccio ebraico è diverso, ed è, diciamo, da questo si evince l'incarico del popolo ebraico nel mondo, che è quello di correggere il peccato originale, cioè riportare il mondo a una situazione, questo secondo Rambam, riportare il mondo a una situazione antecedente al peccato originale, e quindi liberarsi e riuscire a superare le colpe. Ringrazio tutti ancora una volta, invito Rav Arbib a dire due parole. Grazie mille.
Grazie Daniel. Vabbè, niente, dico. Beh, volevo dire che la scelta dell'argomento è interessante anche perché non è molto politically correct, nonostante tutto, perché insomma, non so cosa dire al Della Rocca, però insomma, parlare di senso di colpa è molto antipatico, perché noi non dobbiamo provare colpa, questa è più o meno l'idea che circola che non dobbiamo avere sensi di colpa, però nell'ebraismo il senso di colpa c'è, il senso di colpa si prova, anzi qualcuno ha detto che l'abbiamo inventato noi, l'abbiamo poi trasferito nella psicanalisi. Volevo dire che l'ebraismo tratta molto spesso di argomenti, e soprattutto in questi giorni, nei giorni fra Rosh Hashanah e Kippur, trattiamo molto spesso di argomenti che non sono gli argomenti più accattivanti per il pubblico di oggi. Vi faccio soltanto un esempio. Questi giorni si chiamano Yamin Noraim, che si chiamano giorni terribili, temibili, giorni di timore. In questi giorni si sottolinea il timore. C'è Rav Soloveitchik, uno dei grandi maestri dell'ebraismo contemporaneo, che racconta che un giorno uno psicologo gli disse: ma perché insistete tanto sul timore? Non è una bella cosa il timore. Il timore è una cosa da cui noi tentiamo di liberare le persone. Noi tentiamo di liberare le persone dalle paure. E voi invece insistete sulle paure, insistete sul timore. Com'è che l'ebraismo insiste tanto sul timore? E la risposta di Rav Soloveitchik fu questa: sta attento, noi non parliamo di timore, noi parliamo di timore di Dio. E nel momento in cui c'è timore di Dio, se veramente c'è timore di Dio, sparisce la paura dell'uomo, sparisce la paura di tutto ciò che non è Dio. Nel momento in cui noi crediamo che Dio sia al centro dell'universo, in quel momento, in realtà, tutti gli altri timori spariscono. Bene, questo è il modo della tradizione ebraica di intendere il timore, però il timore è fondamentale nella tradizione ebraica, è importante. Sul timore si sono costruite filosofie intere, ci sono libri interi costruiti soltanto su un aspetto del timore. Bene, questo significa in qualche modo affrontare il periodo fra Rosh Hashanah e Kippur. Sentiremo adesso la della Rocca sul senso di colpa, non so cosa dirà, però è importante comunque affrontare questo tipo di argomenti, perché questi argomenti sono assolutamente fondamentali nella tradizione ebraica. Ovviamente ringrazio la della Rocca di quello che farà. Grazie.
Saluto a tutti, e innanzitutto pongo un senso di colpa nei confronti della mia famiglia, perché sto sempre in viaggio. Allora parlerò un po' di questo. In effetti, come diceva Aiella, non c'è espressamente in tutta la Bibbia la parola peccato. Questa è una delle cose che ci differenzia da altre teologie, soprattutto dalla religione cristiana, in cui è molto forte il senso del peccato, che segna l'uomo, che contrassegna una persona fin dalla nascita. Cioè, secondo la teologia cristiana, ogni persona è macchiata da questo peccato originale. Il peccato originale, cosiddetto peccato originale, nella tradizione ebraica, consiste piuttosto in una mancanza di assunzione delle proprie responsabilità. La storia della prima colpa della prima coppia è quella di scaricarsi le responsabilità. L'uomo dice: è la donna che mi ha costretto a mangiare il frutto. La donna dice: il serpente che mi ha costretto a mangiare il frutto e che mi ha sedotta. Non c'è quindi una assunzione di responsabilità. E se noi prendiamo il libro di Bereshit, il libro di Bereshit è segnato moltissimo e caratterizzato da quelli che sono i conflitti fraterni. Perché la tragedia ci dice che gli scontri, che le conflittualità più aspre sono dentro casa. Le conflittualità più aspre sono quelle fraterne e la Torah non ci nasconde. Allora noi abbiamo negli ultimi capitoli di Bereshit questa conflittualità che raggiunge un apice nella storia di Giuseppe e i suoi fratelli. Ora, Giuseppe è forse il personaggio più affascinante di tutta la Bibbia. È l'uomo che si fa da solo, è l'uomo che con le sue forze, con la sua intelligenza, da schiavo diventa un grande psicanalista, diventa un grande economista, diventa un grande politico, diventa un leader in un paese assolutamente estraneo alla cultura ebraica. Giuseppe piace alle donne, tutte le donne si strappano i capelli quando passa Giuseppe. È bello, è anche un po' ambizioso, sta tutto il tempo a pettinarsi, a curarsi il fisico. Eppure noi e lei non siamo discendenti di Giuseppe. Giuseppe è il mattatore, è il grande protagonista di questo grande spettacolo che è la Genesi, eppure noi non ci chiamiamo Josephim, non siamo Josephim, noi siamo Yehudim, siamo discendenti di quel figlio di Israele, quel figlio di Giacobbe, che dà il nome a tutti noi, che è meno appariscente di Giuseppe, è meno visibile, che non domina la scena come Giuseppe, ma in due reazioni da dietro le quinte Yehudà è colui che muove i fili della storia, come assumendosi le proprie e responsabilità. Ci sono due storie su Yehudà. Il momento in cui Yehudà è stato il massimo protagonista della vendita di Giuseppe, Yehudà ci dice la Torah, scende dai suoi fratelli, scende di autorevolezza, si sposa, fa dei figli, questi figli muoiono tutti prematuramente, e c'è una nuora che si chiama Tamar, che aspetta per molto tempo la promessa del suocero. Il suocero le promette che non appena il terzo figlio piccolo sarà cresciuto, glielo darà in marito. Però Giuda disattende questa promessa. E Tamar che fa? Usa un grande stratagemma. Si toglie gli abiti della vedovanza, si finge prostituta in mezzo alla strada, adesca il fuoco. Giuda vuole unirsi con lei e lei vuole in cambio qualche cosa, vuole impegno qualche cosa, Giuda gli dà tre oggetti. Dopo tre mesi viene detto a Giuda che la nuora è incinta. Giuda si scalda molto e dice: portatela fuori e bruciatela. E Tamar dice: sono incinta di colui al quale appartengono questi oggetti. Li conosci questi oggetti? E Giuda li conosce e dice: tu sei più giusta di me. E lo dice pubblicamente. Giuda in quel contesto è un notabile, uno che avrebbe potuto andarsene all'inglese e dire: ma chi ti conosce non stai a raccontare bugie. Invece Giuda dice: ammetto la mia responsabilità. Giuda si assume pubblicamente le responsabilità di questo gesto, e da questo rapporto nascono due gemelli, Perez e Zara, di cui uno, Perez, sarà il capostipite del Mashiach. Noi siamo figli di questo, noi siamo discendenti di questo progetto, di un progetto meno visibile, meno appariscente, meno seduttivo come quello di Giuseppe, ma siamo i figli di un padre che in un momento decisivo e chiave di una faccenda privata, in cui poteva dire: ma non lo sa nessuno, posso tenermi questa storia per me, ha detto, io mi assumo la responsabilità e tutta ma sei più giusta di me. Giuda, quando Giuseppe chiede che per liberare il fratello Shimon, suo ostaggio, e dice: voglio Beniamino qui. E i fratelli dicono: non possiamo togliere anche Beniamino al nostro padre. Giuda capisce che se non portano Beniamino, Shimon non verrà restituito, e deve convincere il padre a portare Beniamino in Egitto. E mentre Reuven, il primo genito, in un impeto molto emotivo, dice: papà, se non ti porto Beniamino a casa, fai morire i miei figli. E Rashi dice: che razza di scemenza, dice Reuven, che forse i figli di Reuven non sono cari al nonno come i figli al padre. E cosa dice Giuda? Dammi Beniamino, io me ne renderò garante, io risponderò per la sua vita. E lì la Torah usa un termine che noi usiamo spesso anche a sproposito, il concetto della corresponsabilità, un concetto di Kol Yisrael Arivim Ze Baze. Ogni ebreo è garante l'uno per l'altro. Il Maral dice che nella parola Arev, che significa garanzia, c'è dentro la parola Erub, che significa mescolanza. Come a dire che in ogni ebreo c'è un pezzo di un altro ebreo, che se un ebreo soffre, tutti gli ebrei soffrono, se un ebreo gioisce, tutti gli ebrei gioiscono. Yehudà è il nostro padre che istituisce in un momento chiave questo concetto dell'assunzione della responsabilità. E questo concetto anche nel suo nome Yehudà, che porta dentro tutte e quattro lettere del nome di Dio. È lui che ci dà il nome a tutti, e noi Yosef. Anche se Yosef continua a piacerci di più di Yehudà. Yehudà è colui che stabilisce questo concetto in cui anche rispetto al figlio di un'altra madre, di un altro pezzo dei figli di Israele, lui si rende garante. Cioè vuol dire che io sento la responsabilità di garantire anche per un ebreo per il quale non sento tutta questa familiarità, che sento distante, che sento diverso. Allora, quando i fratelli andranno da Yosef, gli diranno: adesso è morto nostro padre, e Yosef ci farà scontare tutto il male che gli abbiamo fatto. Per adesso ci ha portato rispetto, solo per rispetto a nostro padre. Yosef gli dice: tranquilli, non vi preoccupate, perché voi mi avete mandato qui perché c'è un progetto divino. Ciò nonostante, Yosef un po' prima ha detto ai fratelli: non vi scaldate troppo durante il viaggio. E Rashi dice: cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire: non vi mettete a parlare di Torah. Yosef sta dicendo ai fratelli: mentre tornate a casa a prendere Beniamino, non fate discorsi di Torah. Ma come? Noi sappiamo che è una grande mitzvah parlare di Torah. Anche nello Shema diciamo: uvlech techa vaterech. E perché Yosef dice questa cosa ai suoi fratelli? Giuseppe poteva ai fratelli: non usate la Torah come alibi. La Torah non deve mai diventare il rifugio di mascalzoni. Cioè, non vi mettete a cercare una giustificazione di Torah per quello che mi avete fatto, perché in questo modo voi strumentalizzereste la Torah, non fareste un uso pulito della Torah. Allora Yosef dice ai fratelli: tranquilli, è tutto un disegno di Dio, ma nonostante tutto voi dovete assumervi le vostre responsabilità della zozzata che mi avete fatto. È troppo facile dire: ma quello che è successo era tutto previsto, era tutto destinato. Sì, questo è il concetto, che tutto è predestinato, tutto è previsto da Kadosh Baruch Hu. Ma nonostante tutto, noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità. Questo è anche il senso di una Mishnah famosa. C'è una Mishnah che dice nel Pirkei Avot: tuo malgrado sei stato concepito, tuo malgrado sei nato, tuo malgrado vivi, tuo malgrado muori e tuo malgrado dovrai rendere conto a Kadosh Baruch Hu. Cioè tutto quello che succede nella vita sarebbe nostro malgrado. E in effetti nessuno di noi ha chiesto di essere concepito, come nessuno di noi ha chiesto di nascere. Qualche volta non si chiede neanche di vivere. Sono situazioni talmente tragiche che non si chiede, non si cerca la vita. E soprattutto nessuno di noi chiede di morire. Per cui tutto quello che facciamo, tutto quello che succede, è nostro malgrado. La parola chiave che usa il Pirkei Avot è Baal Korach. Allora, si chiedono i maestri: se tutto quello che facciamo è nostro malgrado, se io non ho chiesto nulla, per quale motivo devo rendere conto di che cosa? Io devo rendere conto a qualcuno se gli ho chiesto qualche cosa. Se io ti ho chiesto dei soldi in prestito, io devo risponderti di questo debito. Ma se tutto quello che è successo è nostro malgrado, perché devo rendere conto? Di cosa devo rendere conto? Allora, i maestri spiegano questo paradosso. Il Spitzer ci racconta una storia con cui spiegare questo paradosso. La storia di un villaggio dove fanno due shidduchim, i matrimoni combinati, che oggi ci fanno ridere. Però sappiate che negli Stati Uniti è stata fatta una statistica e sono quelli che funzionano di più. Forse
è uscito il libro adesso di Frankfurt
su questo
che sostiene il fallimento di uno dei leader di un 68. Quanto statistica.
Uno studente su questo ha dato una risposta intelligente, ha detto: certo, perché chi sceglie di fare un patrimonio visto, scusate, chi sceglie di fare un patrimonio combinato, c'è qualche psicanalista qui. Sono i sensi di colpa. Bel lapsus, eh? Cioè, chi sceglie di fare un patrimonio combinato, diciamo che già sta nella mentalità dove difficilmente accetta l'idea di fare un divorzio, per cui questo spiega in qualche modo anche il tasso più alto del successo di un patrimonio combinato rispetto a visto una statistica che mi aveva raccontato il professor Terapercola, fatta negli Stati Uniti. In questo villaggio fanno uno shidduch, due shidduchim, danno in sposa una donna molto brutta ad un cieco e danno in sposa una donna che lancia insulti, parolacce tutto il giorno a un sordo. I due matrimoni vanno a gonfie, tutto funziona. Un giorno arriva in questo villaggio un medico molto abile, in grado di guarire ogni difetto. Questo medico rende la vista al cieco e restituisce l'udito al sordo. Nei due matrimoni iniziano i guai, perché il sordo non ne può più di ascoltare sua moglie tutto il giorno che urla, che lancia parolacce, e il cieco si inizia a rendere conto di che bruttezza gli ha dato. Ora il medico chiede a tutte e due la vaccella. Nessuno dei due è disposto a pagare, perché come si dice a Venezia, si dice peggio il tacconte fuso, no? E oltre alla disgrazia che vivo tutto il giorno, devo pure pagare il medico. La questione giunge davanti al rabbino del posto, che sentenzia: se nessuno dei due vuol pagare il medico, il medico restituirà a ciascuno il suo difetto. Quello che è stato sotto diventerà sotto, quello che è stato cieco diventerà cieco. E nessuno dei due è disposto a tornare alla situazione precedente. Allora il rabbino dice: vostro malgrado dovete pagare il conto. E questa è la spiegazione di questo insegnamento del Pecchiavotte. Perché dobbiamo rendere conto se tutto succede il nostro malgrado, che significa che in qualche modo c'è in ogni caso un'accettazione della vita. Cioè, anche quando la vita è terribile, anche quando la vita è tragica, anche quando uno è nei momenti più disperati, non vuole mai tornare a una situazione peggiore di quella che sta vivendo. Questo è il senso del tuo malgrado. Questo, la storia ebraica è piena di questi esempi. Allora, tutto questo che cosa c'entra con Kippur? Kippur è noto che è la redenzione più sentita dagli ebrei, no? È stato anche coniato un termine, Kippur Juden, gli ebrei di Kippur, gli ebrei. Oggi abbiamo tradotto in modo molto squallido questi ebrei di Kippur come gli ebrei invisibili che però si vedono il giorno del Kippur. Beh, verrebbe molto istintivo spiegare tutto questo come una sorta di scocciatoia. In fondo il Kippur viene una volta all'anno con un una tantum. Ci sdebitiamo di tutti, di tutto il credito di vita ebraica che che non assolviamo durante tutto l'anno, quindi è molto più facile in una tantum, una situazione straordinaria che esce dall'ordinario, piuttosto che mettersi i tefillin tutte le mattine. È chiaro che è una dimensione per certi aspetti più comoda. Pure io personalmente non credo che gli ebrei sentano così profondamente il Kippur solo per questo motivo. Kippur è intimamente legato al dono della Torah, perché quando Mosè ha portato giù le prime tavole, era il giorno di Shavuot in Sedisvan, poi è risalito per 40 giorni a ricevere la Torah, e quando è sceso era il 17 di Tammuz, giorno di digiuno, ha visto gli ebrei che adoravano il videro d'oro, e Mosè che ha fatto? Ha spaccato le tavole. Poi Mosè è risalito per altri 40 giorni per pregare il perdono divino. Dio voleva distruggere il popolo di Israele. E arriviamo al primo di Elul. Mosè sta altri 40 giorni per ricevere le seconde tavole, quelle tavole definitive che porteremo sempre nell'arca, e arriviamo al 10 di dicembre, il giorno di Kippur. Kippur è il giorno in cui il popolo ebraico riceve la Torah e riceve quelle tavole, quelle seconde tavole, che hanno una dimensione molto differente dalle prime tavole, perché il popolo ebraico ha attraversato tutto un percorso in questi 120 giorni che vanno da Shavuot al giorno di Kippur, in cui sono in qualche modo chiamati a dare una qualche risposta, cioè a elaborare una risposta, una teshuva. Ma perché Mosè ha rotto queste tavole? Mosè era in ritardo di sole 6 ore. Il popolo non ha retto, il popolo si è sentito perso, smarrito, ha detto: ma dov'è quest'uomo Mosè? Il popolo ha bisogno di un capo, ma più che di un capo ha bisogno di un totem, ha bisogno di un idolo, di un capo trascabile, cioè di una mamma che dice: mamma, voglio questo, tira fuori questo, ecco questo. È il grande paradosso, perché il popolo non ha chiesto ad Aaron di sostituire Mosè. Aaron è cresciuto insieme a loro, un saggio. Pure dice Pinchas Peli nella sua Torah oggi, e questo ci insegna qualcosa. Talvolta puoi di noi conoscere un valore a chi è cresciuto in mezzo a noi, preferiamo fare un video d'oro piuttosto che valorizzare una persona che è cresciuta in casa nostra, che abbiamo visto crescere come Aaron. Piuttosto preferiamo fare un idolo. Il popolo fa l'idolo e Mosè spezza le tavole. Mosè ha fatto questo gesto che è considerato forse il più eclatante. Lo dice Tutti i suoi gesti forti, ha fatto agli occhi di tutti, e di sua iniziativa Mosè ha rotto le tavole. Cioè, si è permesso di rompere la parola divina. E paradossalmente Dio gli ha detto: Hazak, bravo Mosè, hai fatto bene a rompere le tavole. Mosè ha capito che se un popolo arriva al livello di idolatrare, di divinizzare una persona come stava facendo lui, non ci metterà nulla a idolatrare le pietre che contengono la Torah. Allora, piuttosto che pietrificare la parola di Dio, piuttosto che monumentalizzarla, piuttosto che cristallizzarla, è meglio rompere e spezzare tutto. Ci sono delle situazioni in cui per ricostruire bisogna rompere tutto. Mosè rompe le tavole e secondo un grande Midrash non ha rotto le tavole, ma quando le lettere hanno iniziato a uscire fuori da queste pietre, a volare via verso l'alto, Mosè ha sentito tutta la pesantezza, l'insopportabilità di queste pietre, che nel momento in cui contenevano le lettere Mosè non sentiva. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono spesso per tutti noi dei progetti insopportabili, insostenibili, che diventano pesanti da sopportare. E questo succede quando questo progetto, questo edificio, diventa solo un contenitore, quando perde il contenuto, quando perde le lettere, quando la sostanza non c'è più. Allora, Mosè dice: se voi sostituite il contenuto con il contenitore va rotto. Allora, è in questo che sta l'idolatria. L'idolatria sta nella confusione tra il contenuto e il contenitore. Cioè tra quella che è una scatola vuota, bella, confezionata, e quando invece c'è una sostanza dentro questa scatola. Voi sapete che nella Torah, quando il Sofer scrive un Sefer Torah, fa delle tracce a matita, delle linee orizzontali dentro le quali deve scrivere le lettere. Però ci sono alcune lettere, molto raramente, che sfondano l'allineamento orizzontale, sforano, sono più grandi delle altre. E tra queste pochissime lettere ci sta la lettera Dalet, della parola Echad, quando c'è scritto lo Shema, Shema Israel Hashem Elokeinu Hashem Echad, la Dalet di Echad sfora l'allineamento orizzontale. C'è un'altra lettera che sfora l'allineamento orizzontale, che è la lettera Resh della parola Acher, quando la Torah dice non ti inchinare a un'altra divinità. Allora, non so se avete presente, questa è una Dalet, questa è una Dalet, questa è una Resh. Ora, la differenza tra una Dalet e una Resh non è come una Shin e una Kuf, che uno ne distingue bene. Molto spesso in un Sefer Torah può essere difficile distinguere una Dalet e una Resh, perché sono due lettere molto simili. basta un piccolo scivolamento, un arrotondamento della Dalet, che la Dalet diventa una pesce. Vuol dire che il confine tra ciò che è idolatrico, ciò che è falso e ciò che è autentico è molto sottile, molto labile, non è una differenza netta, non è visibile. Distingue dov'è l'autenticità e dov'è la falsità. Allora su questo i maestri sono molto severi. Non è detto che una persona che dice io osservo tutto al 100%, anche quella persona è a rischio di idolatria. Potrebbe, perché l'idolatria è una cosa subdola, una cosa invisibile, è una confusione nella testa, dove pensa di fare tutto nel giusto, ma in realtà potrebbe non esserci l'autenticità. Forse non è un caso che la parola pasulla in adatto non serve, non è più che ce la chiamiamo pasulla, da cui secondo i disegni viene la parola fasullo, cioè viene dalla stessa radice di peser, che è quella scultura che è oggetto di idolatria. Quindi distinguere l'autenticità dalla falsità è un'operazione difficilissima. Allora Mosè spezza il giocattolo e dice: voi volete fare un monumento, non volete costruire un contenuto. Volete portare il monumento al Bet HaMikdash, vederlo. Non so se siete, se avete mai visto, sapete che i romani, non tutti, molto superstiziosi, no? E quando passano a Lungotevere, che è anche molto trafficato, ci sono i romani che sentono la necessità di fermarsi con la macchina e di fare una decina di volte così, e di dare un bacio al tempio. Talvolta per far questo rischiano di fare anche degli incidenti, perché fanno delle frenate brusche, si fermano e fanno così. Così via anche quando passa un effetto là, che è un gesto di per sé molto bello, molto caloroso, molto, molto pieno di sentimento, pieno di fede autentica, di fede pura, no? Era fatto quando vedeva che tutti questi ebrei umani si accalcavano per baciare il Sefer, diceva: baciatelo di meno e osservate piuttosto quello che c'è dentro quel rotolo, come a dire: non confondete il fuori con il dentro, il fuori con la sostanza. Allora Mosè rompe queste tavole, perché dice: se la parola di Dio deve essere trasformata, tanto meglio, romperla questa parola. E vengono date queste seconde tavole, che hanno una grande differenza rispetto alle prime. Sono tavole in cui c'è una collaborazione di Mosè, quel Mosè che deve scolpire la pietra. Sono tavole più dalla parte dell'uomo e dalla parte di Dio, e sono tavole che contengono una frattura, una colpa. Dice il Maharal che questa storia del Tirano d'Oro è stata scritta perché Mosè ha rotto le tavole per ricordare a Kadosh Baruch Hu che si può peccare, si può toccare il fondo ed essere capace a farsi dare un'altra volta la parola, perché la Teshuva è più forte. Come a dire, che queste seconde tavole sono tavole meno perfette, meno celesti, sono tavole più legate alla debolezza, alla fragilità dell'uomo, alla colpa. Ma c'è stata una teshuva, c'è stata un'elaborazione, c'è stata una qualche risposta che abbiamo dato a noi stessi e alla Kadosh Baruch Hu. C'è un concetto con cui vorrei concludere, che mi sembra un concetto molto, molto calzante per il nostro ebraismo italiano. Quando Kadosh Baruch Hu vuole distruggere il popolo ebraico, Kadosh Baruch Hu, il Signore Dio, vuole distruggere il popolo ebraico, Dio dice a Mosè: io li distruggerò e voglio fare di te, Mosè, un grande popolo fatto da te e dalla tua discendenza. Mosè dice: se tu cancelli questo popolo, cancella anche me. Mosè, in un momento cruciale della vita, del destino del popolo ebraico, ha detto a Dio: se io, Signore Dio, devo scegliere te o devo scegliere il popolo ebraico, io resto con il popolo ebraico, anche se hanno commesso una colpa gravissima, anche se io non ho fatto nulla, ma la Torah che si costruisce tutti i giorni insieme, anche della colpa, deve stare in mezzo a questo popolo. Pensate ad altre teologie, ad altre tradizioni religiose, come qualcuno è saltato sul carro degli salvatori del mondo. Ha detto: sì, io sono bravo e voi siete amisicchi, voi siete tutti peccatori, io sono quello giusto. Mosè, di fronte a un popolo di peccatori, non ha detto: evviva, io sono stato scelto nella lista dei buoni, ma non ha accettato il concetto della lista dei buoni e dei cattivi. Ha detto: io resto in mezzo al mio popolo anche nella colpa. È questo che Mosè non è il nostro salvatore. Mosè, nel momento in cui Dio vuole creare un nuovo Israele, ha detto: no, Israele è questo. Israele è quel popolo che anche quando cade in basso deve sapere risalire, elaborare e costruire una Torah. Questo è il senso delle seconde tavole che noi riceviamo il giorno del Kippur, che viene a confermarci quel grande concetto che Israele, Kadosh Baruch Hu e la Torah sono la stessa identica cosa, sono un pacchetto unico, e chiunque ha cercato di spezzare nel corso della storia il popolo di Israele dalla Torah è stato sempre costretto a ridefinirsi il nuovo Israele. Allora, Israele è questo. Quindi ogni ebreo deve ispirarsi a Mosè e non mettersi a dire: io sto nella lista dei buoni e tu stai nella lista dei cattivi. E allora anche in questo ci deve essere il senso della responsabilità di riuscire in qualche modo a rilanciare questo progetto comune, il progetto, il grande progetto del Kippur, che è il progetto del ricreare il popolo di Israele nella Torah, nel senso della corresponsabilità e della solidarietà.
Se ci sono domande da parte di qualcuno, il Rav della Rocca è lieto di rispondere.
Io sono nel pezzo delle storie di Gesù.
Sì, però è stata ripresa con Cina. E poi Mosè ha rotto le tavole della legge. Ha rotto le tavole della legge perché senza le tavole il popolo ebraico era meno colpevole. Non sapeva che c'erano queste leggi perché non le aveva ancora viste. Allora era meno colpevole, l'ha fatto diventare un po' meglio, insomma, di quello che sarebbe stato con le tavole. Con le tavole bisognava veramente distruggerlo.
Sì. Sono altre osservazioni, domande? C'è il trattato talmudico e dedicato interamente al giorno di Kippur non si chiama paradossalmente Yom Kippur, ma si chiama Yomah, che in ebraico significa il giorno, no? È come se fosse il giorno per antonomasia, come se fosse in qualche modo una dimensione di come trascorrere 25 ore, in una dimensione assolutamente smaterializzata, in una dimensione dove oltre a tutti i divieti che ci stanno in Shabbat se ne aggiungono altri 5 che sono il cibo, il lavarsi, il indossare scarpe di pelle, la proibizione dei rapporti sessuali e l'ungersi il corpo con creme e così via. Cioè c'è una dimensione assolutamente dematerializzata, no? Cioè in cui c'è questa, però c'è una dimensione che pochi conoscono, in cui è una grande mitzvah mangiare e bere la vigilia di Kippur. La vigilia di Kippur, il 9 di Tishrei. E il Talmud dice che chiunque mangia e beve il 9 di Tishrei, cioè la vigilia di Kippur, è come se facesse digiuno il 9 e il 10 di Tishrei. Perché il Talmud dice questo? Il Talmud prende spunto dal fatto che nella Torah il giorno di Kippur è indicato come un tempo che va dal 9 del mese al tramonto, al giorno successivo. Allora, al momento che la Torah indica anche il nono giorno, significa che il nono giorno di pura ha un suo valore. Quale? Quello di mangiare e bere, dando a questo cibo lo stesso identico valore che noi diamo al digiuno di Kippur. Dice il Malbim che questa mitzvah, cioè per altri digiuni, per esempio a Tisha B'Av, quando noi prendiamo il digiuno di Tisha B'Av, non è una mitzvah a mangiare prima, è una facoltà, cioè ti consiglio di mangiare, che devi affrontare 25 ore di digiuno. Ma invece la vigilia di Kippur, i maestri ci dicono, è una mitzvah, perché dice il Malbim che la grande scommessa dell'ebreo è sapere mangiare e bere in Kedushà allo stesso modo in cui fa digiuno in Kedushà. Cioè tutti i 10 di Tishrei siamo a un livello altissimo, raggiungiamo vette spirituali, contemplative, inusuali. Ma la grande sfida di noi ebrei non è solo vivere questo nella mortificazione del corpo, nell'afflizione e nel sacrificio, ma bisogna sentirsi ebrei quando uno mangia e beve. C'è una grande sfida, ancora una volta, è nei gesti positivi e non solo nell'afflizione. Per cui la grande sfida è innalzarsi spiritualmente quando tu stai a tavola e mangi e bevi, ti riempi lo stomaco. Questo, ci sono tanti esempi rispetto a questo. Noi sappiamo che fa un esempio che è molto paradigmatico, cioè se a un incrocio passa un carro funebre e passa un corteo nuziale, il corteo nuziale è la precedenza. Questo credo che sia uno dei nostri grandi limiti, perché noi siamo tutti molto soletti e molto coinvolti nella partecipazione di un lutto, di una disgrazia, di un dolore, ma siamo molto meno coinvolti nelle gioie della comunità. Chi si azzarderebbe ad andare a una cupa, a un matrimonio dove non si è invitati? Eppure andiamo spesso a dei funerali senza la partecipazione. Noi ai funerali ci invitano, poi ci andiamo, sentiamo questo dolore. Ma Talmud ci dice l'achnasat kalla, cioè dare cavolta a una sposa, allegrare gli sposi è una grande mitzvah, come dare cavolta a una persona che sta lasciando questo mondo. Allora, perché abbiamo perso questa dimensione positiva? Quando Mosè si rifiuta davanti a Dio di accettare il suo incarico e mette tutte quelle argomentazioni sulle sue incapacità oratorie, il vero problema di Mosè è il rispetto per il suo fratello più anziano. Dice, Aaron non la prenderà così bene. E Dio lo assicura e dice, Aaron ti verrà incontro e gioirà nel suo cuore. Più avanti è detto che Aaron nei suoi vestiti sacerdotali porterà tutti i nomi dei figli di Israele sul suo cuore. cosiddetto pettorale, in cui il sommo sacerdote ha incisi tutti i nomi delle tribù, anche se chi porta i figli di Israele in cuore e in petto deve portare anche il dorsale, se li deve portare anche sulle spalle, non si deve prendere solo gli onori, si deve prendere anche tutto il peso, e il pettorale e il dorsale sono legati da dei raccetti che anche quando il sommo sacerdote si toglie gli abiti, quei raccetti non devono essere mai slegati, perché l'onere e l'onore sono, non possono mai essere disgiunti. Ma perché la Torah dice e Aaron porterà i figli di Israele nel cuore? Perché lui ha saputo gioire della gioia di suo fratello nel suo cuore. Ed è molto più difficile provare una gioia per un fratello che gioisce piuttosto che provare dolore quando un fratello sta male. Cioè provare una gioia per un amico, per una persona a cui vogliamo bene, quando sta bene, quando lui gioisce, è una grande sfida. Ed è forse una delle più grandi malattie di questo nostro ebraismo, che noi siamo un ebraismo molto celebrativo, molto piagnoloso, molto pronto a compatire i nostri fratelli quando c'è una disgrazia, ma siamo molto incapaci di condividere le nostre gioie comuni. Guardate, in Israele c'è una coppa, tutti partecipano alla coppa, tutti cantano, tutti ballano, tutti gioiscono alla coppa. Allora ecco il senso, il tempo del Kippur inizia la vigilia del Kippur, perché prima di compiere il sacrificio del digiuno tu devi capire, tu devi gioire del cibo che mangi. Giuda venne Giuseppe perché questa è una grande lezione. Di Rav Kook, che ho sentito citare spesso da Colombo, Yehudah e Yosef sono protesi tutte e due a capire il sogno del padre Jacob, questo sogno della scala, la scala molto radicata a terra e che tocca il cielo. Giuseppe vede questa scala in una prospettiva molto celeste, e non a caso continua a essere un grande sognatore come suo padre. Sogna a dei grandi progetti, è convinto di ebraicizzare l'Egitto, di far capire agli egiziani l'ebraismo, di introdurre un ebraismo molto aperto. Yehudah è un ebraismo molto radicato sul suolo e dice: se prima non si costruiscono bene le basi di questa scala, se questa scala non è ben radicata a terra, la scala non raggiungerà mai il cielo. Questa è la grande dialettica tra i due grandi figli di Israele di sempre, tra Yosef e Yehuda. La storia ha dato ragione a Yehuda. È vero che Yosef dovunque va dice: io sono ebreo. cioè i figli faranno fatica a essere riconosciuti dal nonno, che dirà: ma chi sono questi qui? I discendenti dei figli, le tributi, sono tributi spezze. Allora, secondo Cook, Yehudà è colui che ha voluto vendere Yosef per dimostrare a tutti gli altri figli di Israele che quello di Yosef è un grande sogno, che nessuno è vero, nessun figlio di Israele riuscirà a mantenere questa scala in Egitto. E se in Egitto non c'è Yehudà che costruisce una scuola ebraica, ancora prima di mettere piede in Egitto, Jacob si preoccupa che venga costruita una casa di studio e di continuità. Si chiede, osnai la Torah, dice: ma perché Jacob non ha fatto costruire questa scuola a Yosef, in fondo era il capo dell'Egitto, per costruire la scuola con la piscina e l'amfiteatro di tennis, la scuola faraonica, perché Yehudà? E dice: osnai la Torah, che Yosef era troppo impegnato nella politica, e chi si occupa troppo di politica non riesce a pensare bene all'educazione ebraica, non riesce a mettere l'educazione ebraica in primo piano. Allora ecco perché Yosef è venduto da Yehudà. Ma poi ci sarà un incontro tra questi due fratelli, cioè dove il profeta ci dice anche queste due dimensioni così diverse, così differenti, così distanti di ebraismo, dovranno diventare un ramo solo. Cioè questa è la grande sfida, cioè la grande sfida è quella di riuscire a mettere insieme tutti i pezzi. E anche Mosè è colui che è figlio di due identità, sicuramente non ha vissuto più facilmente di noi il conflitto decodificato, quello che dico, di civiltà, perché tutti viviamo il gran conflitto tra una dimensione ebraica e una dimensione occidentale. Mosè è stato il primo che ha vissuto. Mosè è figlio di due mamme, una naturale e una adottiva. Mosè è cresciuto nel palazzo tra i re. E nonostante tutti i nomi ebraici che porta, ha detto: voglio essere conosciuto sempre come Mosè, con il nome che mi ha dato la mia madre adottiva, la figlia del faraone, perché il suo gesto è stato talmente coraggioso. Si è messa contro suo padre, si è messa contro il regime per salvargli la vita. È come se la figlia di Mussolini nel 38 si fosse portata un bambino ebreo a casa. Pensate. Mosè ha detto: io sono riconoscente a questa donna per sempre. Sappiamo quanti nomi sono stati importanti. Non a caso quello che noi chiamiamo Esodo si chiama Shemot. Vuol dire che l'Esodo c'è stato grazie alla conservazione di questi nomi. Eppure proprio Mosè, il protagonista, porta un nome egizio. Vuol dire che Mosè ha capito la riconoscenza, il grande valore della riconoscenza. In un contesto come l'Egitto, che il testo dice non conosce il valore della riconoscenza, e sorse un nuovo re in Egitto che non aveva conosciuto Yosef. Come è possibile? Come se Napolitano non sapesse chi è stato Ciampi. Non è possibile. Vuol dire che non voleva riconoscere tutto quello che un ebreo aveva dato alla società egiziana. Cioè, tu per noi sei un numero, non sei nessuno. E Mosè dice: vogliamo uscire dall'Egitto, bisogna costruire un'altra etica, bisogna uscire l'Egitto dalla nostra testa. La prima cosa è il valore della riconoscenza nei confronti di chi ti ha fatto del bene. C'era un racconto nel Jerusalem Post tanto tempo fa di una famiglia francese che aveva fatto l'Aliyah, torna a Parigi, torna al tempio, tutti i festeggi, gli fanno grandi gesti di affetto, come state, come vi trovate, ah benissimo, siamo felici, cioè, ma avete imparato la lingua, come ve la cavate con l'ebraico? Cioè, ma insomma, dice, noi facciamo molta difficoltà, cioè, però i nostri figli parlano l'ebraico perfettamente, ci sono solo due parole che non sanno dire: Shalom e Todà. Questo Jerusalem Post lo portava come un aneddoto, ma questo è un altro grande problema. Cioè, che noi possiamo insegnare ai nostri figli tutto quello che vogliamo, ma se non c'è un derechese, se non c'è un'educazione, se non c'è quella consapevolezza di salutare le persone per primi e di dire grazie soprattutto a chi ti ha fatto un gesto di riconoscenza, è un'impalcatura che non sta in piedi. Quindi dovremmo ricominciare da questo, dovremmo ricominciare dalle piccole cose, a salutarci per primi, sempre. Cioè, quando ci vediamo, come dice il vecchio apostolo, con una bella faccia sorridente, accoglie ogni persona con gioia e saper dire grazie a chi ci ha fatto qualcosa di buono. Hadimardova.